Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia di Dio nostro Padre, la comunione e la grazia di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Invochiamo la misericordia del Signore su tutto il mondo.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 26, versetto 69. Pietro intanto se ne stava seduto fuori nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: «Anche tu eri con Gesù di Galileo». Ma egli negò davanti a tutti dicendo: «Non capisco che cosa dici». Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: «Costui era con Gesù il Nazareno». Ma egli negò di nuovo, giurando: «Non conosco quell'uomo». Dopo un poco i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «È vero, anche tu sei uno di loro, infatti il tuo accento ti tradisce». Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo». E subito un gallo cantò e Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». E uscito fuori pianse amaramente.
Parola del Signore.
Parallelamente alla testimonianza di Gesù, l'Evangelista racconta il rinnegamento di Pietro.
L'ultima parola dei soldati che angariano Gesù era profetizza, versetto 68, e irridendo alla sua capacità. E invece proprio questi versetti mostrano la potenza della sua profezia, la preveggenza di tutto quello, anche nel dettaglio, in questo caso qua le tre volte, il gallo. E anche forse complessivamente appunto lì era picchiato dai soldati, completamente in balia, e lui non è solo che ha profetizzato la consegna, ma appunto la solitudine, perché mi sembra che questo progressivo rinnegamento di Pietro, che si vede che è a stadi sempre più così, dalla serva si arriva fino a tutti gli uomini che sono nel cortile, e insomma è un rinnegamento sempre più pronunciato, ma Gesù invece è dentro ed avviene nel cortile, e invece dentro Gesù è bastonato, sputato, schiaffeggiato. Insomma, è molto, mi sembra che il contrasto nelle scene sia molto forte. Io, continuando a pensare appunto all'itinerario di Pietro, che anche ha reagito all'arresto, ha cercato di difenderlo, poi ha cercato di seguirlo, adesso mi sembra che sia appunto un po' all'epilogo della sua strada, nel senso che anche cerca di uscire, intanto che c'è una progressione nel rinnegamento, lui è ancora lì che gira, mi sembra che ancora persegua questa volontà di stare a tiro, di vedere Gesù, di capire come vanno, però piano piano sprofonda in un rinnegamento sempre più forte. Ecco, e lui, l'ultima parola, quella del pianto, dice che è uscito, va fuori. Ecco, mi pare che tutto l'itinerario che lui ha perseguito con una certa volontà mostra adesso come frutto una realtà opposta, cioè che lui si è allontanato completamente. Nonostante le nostre intenzioni, la realtà a volte che sprofondiamo in un allontanamento sempre maggiore, però la parola finale è che pianse.
Ma io ho notato, come diceva Giovanni Paolo all'inizio, questa sottolineatura della contemporaneità, della condanna di Gesù, quello che dice Gesù con i rinnegamenti di Pietro, e di per sé poteva cominciare al versetto 69, intanto Pietro, che aveva seguito Gesù per vedere come andava a finire, se ne stava seduto fuori. Invece di per sé il racconto di Pietro comincia prima, e comincia al versetto 58. Pietro lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote, poi c'è il racconto dell'arresto e Pietro intanto. In Luca è ancora più esplicita la contemporaneità, perché c'è il fatto che Gesù si volta verso di lui. Quindi si vuole sottolineare che le due cose sono avvenute in contemporanea. Allora mi chiedevo che significato aveva questo, perché gli evangelisti vogliono sottolineare che questi due quadri sono stati contemporanei. Ho pensato, ritornando ancora a Isaia 53, che fa parte del mistero del Messia anche l'incomprensione da parte anche dei suoi. Noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. E poi dice: noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Quindi anche questo fa parte del mistero suo, che Gesù sta rivelando, che si sta rivelando. E infatti il canto del servo comincia così: chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? Cioè, tutto il tono di Isaia 53 è quello della grande difficoltà a comprendere questa glorificazione del servo. Parla certo del servo, del suo mistero di umiliazione, ma nel quadro della incomprensione di tutti. E quindi mi è sembrato che questa sottolineatura riprendesse questo aspetto del mistero, questa sottolineatura del rinnegamento di tutti, e in particolare di Pietro, anche quello che avrebbe voluto più di tutti essergli vicino, perché sicuramente la sua confessione era stata sincera, volesse sottolineare proprio questo aspetto del mistero. Tant'è vero che la prima Pietro, se si tratta sempre di Pietro che ha scritto questa lettera, quando riprende Isaia 53, alla fine riprende anche questo versetto: eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore, al guardiano delle vostre anime.
Ma certo, Gesù stesso l'aveva detto: voi sarete scandalizzati. E in questa frase "non conosco quell'uomo" c'è la verità di Pietro, che Pietro era quello che aveva detto: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivo. E quindi vederlo così umiliato, così prostrato nel dolore, c'è questa separazione, questa difficoltà di riconoscerlo come Dio.
A me è venuto da pensare quanto era più sicuro Pietro nei capitoli precedenti, per esempio al capitolo 19, quando abbiamo visto che dopo il discorso a Gesù del giovane ricco, di Gesù al giovane ricco, Pietro gli rispose: noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne avremo? E Gesù parla di campi, sorelle, fratelli, padri, madri. Pietro era uno che aveva fatto così, eppure la rinuncia totale, la rinuncia alla sua vita in questo momento non ce la fa, forse perché non era il momento giusto, ancora ci voleva la resurrezione, però piange di questo. Quindi non ce la, si rende conto che ha lasciato tanto, ma proprio tutto non ce la fa ancora.
Ma dico, sì, c'è stata una parola che in questo brano mi ha più di tutto colpito, quando al versetto 75 è scritto: Pietro si ricordò della parola di Gesù. Perché così mi sembrava che quando Gesù aveva predetto che tutti si sarebbero scandalizzati di lui e che quindi tutte le pecore si sarebbero disperse, Pietro no, aveva detto che lui non si sarebbe scandalizzato e lui lo avrebbe seguito fino alla morte. Quindi, come dire, c'è la parola di Gesù e c'è la parola di Pietro. Però mi sembra che adesso è proprio quella parola che prima Pietro non, in un certo senso, non so, non l'aveva ascoltata fino in fondo, la parola di Gesù. In questo momento si ricorda di quella parola di Gesù. Quella parola di Gesù che adesso si è compiuta, ed è proprio quella parola, mi sembra, che scava dentro Pietro, che gli fa vedere insomma l'abisso in cui è caduto, e quindi la realtà della sua debolezza, e nello stesso tempo il grande amore del Signore. E questo così mi ha molto così confortato, perché veramente è sempre la parola di Gesù, cioè è quando ci ricordiamo della parola di Gesù, quando la parola di Gesù risuona dentro di noi, è allora che il nostro cuore si smuove, succede qualcosa nel nostro cuore.
Sì, anch'io sono così d'accordo con quello che dice Maria Linda. E certo, si tratta di un pianto, qua dice amaro, un pianto di vergogna, per quello che per il rinnegamento, per il triplice rinnegamento, un pianto di vergogna su se stesso e anche di vergogna per l'umiliazione del Signore. Però è un pianto che si inizia con un nuovo giorno, il gallo canta. Certo, l'aveva predetto il Signore, ma è l'inizio di un nuovo giorno, ecco, è un pianto sì di vergogna, ma è un pianto anche di commozione, è un pianto anche di ravvedimento, credo.
Aggiungendo ancora una parola proprio su questo, da qui appare appunto l'uomo Pietro, però appunto nel suo cuore non poteva non esserci anche quella parola così forte del Signore a Cesarea di Filippo, quando gli dice: tu sei Pietro e su questa pietra, quando lui fa la confessione. Quindi Gesù anche nel Vangelo di Giovanni lo riconferma come il pastore delle sue pecore, quindi rimane tutto quello che Gesù gli ha detto.
E tutti gli evangelisti riportano questo episodio, compreso Giovanni, che non segue abitualmente il cursus del racconto dei sinottici. E poi in Giovanni troviamo anche un riscontro al capitolo 21, la triplice messa alla prova da parte di Gesù, che mette alla prova Pietro, lo umilia, diciamo, nel capitolo 21, si può dire che tu mi ami, eccetera, che sembra essere un riferimento questo episodio, quindi questo episodio nella tradizione, nelle varie tradizioni, è diventato molto importante, penso soprattutto perché è un insegnamento, cioè c'è anche un insegnamento. E Pietro è stato più coraggioso degli altri, ma è stato presuntuoso, cioè non ha preso sul serio la parola di Gesù. Io non penso che la sua colpa sia stata quella di essere andato dietro a Gesù, ma proprio per questo ha dovuto, perché gli altri non hanno fatto di meglio, fuggiti, ma proprio per questo ha sperimentato la verità della parola di Gesù. E quando si è trovato nel pericolo, perché era anche pericoloso, o poteva esserlo, il racconto di Giovanni non so se si possa confrontare. Lì abbiamo il caso dell'altro discepolo che è innominato, che è presentato come uno appartenente alla stirpe sacerdotale o noto al sommo sacerdote addirittura, e che quindi entra, ma era noto anche come discepolo, e a lui non fanno nulla. Entra, vi ricordate il racconto giovanneo, entra, Pietro viene fermato, lui torna fuori, parla alla portinaia e lo fa entrare, perché era noto al sommo sacerdote. E comunque ci poteva essere naturalmente un grave pericolo. Addirittura il Vangelo di Giovanni, nell'arresto, ricordate che Gesù, che diciamo l'Evangelista Giovanni presenta il fatto che solo Gesù viene arrestato come il segno di una protezione da parte di Gesù rispetto ai suoi: se cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Che è un po' strano che arrestino solo Gesù, è possibile, però in genere non si arrestano solo per sedizione, si arrestano per... Evidentemente, comunque, a me sembra che ci siano, insomma, più verità nello diciamo una dentro l'altra. C'è la verità che, di Pietro, che sperimenta la sua debolezza, e contemporaneamente la verità della parola di Gesù. E poi la parola stessa di Gesù era fondata sulle scritture. E Gesù aveva dato il segno: avverrà così, ma dopo la mia risurrezione vi precede. Non è la fine. La dispersione non è la fine. Dopo la dispersione il pastore torna e raduna le sue pecore. Così ha detto Gesù prima, e così avverrà, secondo il racconto del Vangelo. Quindi c'è ancora una ragione ancora più profonda, che sono le scritture. Su questo l'Evangelista ha insistito molto. Anche nell'arresto di Gesù si compiano le scritture. Mi sembra molto importante questo, cioè Pietro dovrà poi riconoscere che anche il suo rinnegamento conferma la verità della parola di Gesù e delle scritture.